www.redigio.it e la storia continua. La tavola e il focolare nel Medioevo. Continua dalla puntata precedente. Utensili e stoviglie. E per cuocere gli alimenti, e in particolare i legumi e le zuppe, si usavano recipienti in ceramica di capacità diversa a seconda delle esigenze. In terracotta erano invece i vasi destinati alla conservazione delle derrate di uso comune, come i cereali, i legumi e l'olio. E sempre di terracotta, ma muniti di beccucci, erano i recipienti usati per conservare i liquidi. Esisteva poi tutta una serie di contenitori, anche in metallo, destinati alla cottura dei cibi, che potevano avere forma chiusa o aperta a secondo che servissero per cuocervi cibi liquidi o più consistenti. Al primo tipo appartenevano le olle, recipienti di pietra ollare usati per bollire gli alimenti, che con l'andare del tempo furono soppiantate quasi in toto dalle pentole ansate, che potevano essere a fondo piatto o convesso per sfruttare meglio il calore del fuoco. Forma aperta erano, invece, le comuni padelle di ferro, i tegami disponibili in diverse dimensioni, i paioli in rame o in bronzo e i testi usati per cuocere, ad esempio le focacce in metallo, erano spesso anche le tazze nelle quali abitualmente si servivano brodi e metalli. Paradossalmente, gli scavi archeologici ci hanno restituito, in maggioranza, i resti dei recipienti in terracotta o in ceramica, anche se pare fossero più usati quelli in metallo. Ciò si spiega con il fatto che quest'ultimo materiale era spesso reimpiegato per realizzare oggetti di vario tipo. Gli inventari delle case più abbienti rivelano la presenza e quindi l'uso di spiedi, di girarrosti e di graticole, tutti oggetti comunemente impiegati per la cottura degli arrosti e senz'altro la vivanda preferita dalle classi agiate. Esisteva poi anche una vasta gamma di stampi metallici nei quali venivano cotti torte e pasticci, sia salati che dolci. Dagli antichi trattati sappiamo dell'impiego di ferri da cialde e di grattugie per il formaggio, anche se per triturare diversi ingredienti che entravano nella composizione, ad esempio di una salsa, lo strumento di più largo impiego resta il mortaio, immancabile nelle cucine del Medioevo. Si trattava di mortai generalmente in legno, ma ce n'erano anche in metallo, come quelli in bronzo che gli speziali usavano per macinare le spezie. Anche se gli inventari parlano in genere di strumenti metallici, perché di maggior valore, di sicuro in cucina trovava largo impiego il legno. Per i recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione degli alimenti, come le acetiere e le saliere, ma anche per il vasellame da tavola, come le scodelle, o i mestoli, o i grandi cucchiai usati per mescolare e servire le vivande. Questi ultimi potevano essere anche in metallo, rame soprattutto, così come i colini e le schiumarole. Di legno, spesso decorato, ma talvolta anche di osso, erano pure i manici dei coltelli in metallo che i commensali usavano comunemente insieme con i cucchiai o con le prime forchette, che proprio verso la fine del Medioevo cominciarono finalmente a conoscere una certa diffusione. Cotti secondo l'umore. Tutti questi strumenti venivano impiegati durante la cottura degli alimenti, procedimento al quale si annetteva una fondamentale importanza. Poiché se la prima preoccupazione del cuoco doveva essere quella di rendere gradevole al palato e alla vista i diversi piatti che preparava, non bisogna dimenticare che in un'epoca medievale a chi cucinava si richiedeva anche che fosse un po' medico. Tutti gli chef del tempo, infatti, mostravano una grande attenzione ai principi della dietetica, sia nell'approvvigiarsi dei diversi ingredienti che nell'assemblarli in maniera adeguata e soprattutto nel cuocerli in modo tale che risultassero quanto più possibile di facile digestione. Ciò era tanto più vero per quanto riguardava le carni, l'alimento principe delle mense medievali. Così, ad esempio, la carne di maiale, poiché grassa, era ritenuta umida e pertanto veniva riservata alle cotture arrosto. Il principio, tuttavia, si applicava ai suini giovani e consumati freschi, mentre nel caso della carne salata, ritenuta secca, si preferiva bollirla per restituirle in questo modo un po' di umidità. La bollitura era anche il metodo riservato alla carne di manzo, considerata particolarmente secca. Il pollame, poiché freddo, veniva riscaldato tramite bollitura e servito con salse calde e riccamente speziate. Il pesce, invece, freddo e umido, al pari dell'acqua, l'elemento nel quale vive, veniva dissecato ricorrendo alla frittura. La bollitura, in definitiva, era il metodo più diffuso, ma molto usate erano anche le cotture, per così dire, associate, in cui alla bollitura seguiva l'arrostitura, e questo avveniva di certo per intenerire la carne, ma spesso coriacea, ma anche per dissalarla, dal momento che tutt'altro che infrequente era l'impiego di carne conservata, in genere sotto sale. Scegliendo un certo metodo di cottura, il cuoco doveva quindi privilegiare sempre quello che gli avrebbe consentito di adeguare gli umori naturali del cibo alle esigenze di salute di chi poi lo avrebbe consumato. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.